Buongiorno cari ascoltatori e cari ascoltatrici, sono Angela Lischetti di Pastiglie d'Umanità. Oggi abbiamo con noi Silvia Zanconato. Ciao Silvia.
Ciao, grazie.
Ecco, Silvia, abbiamo già fatto una bella conversazione tempo fa che abbiamo apprezzato tantissimo. Silvia è una teologa, biblista, conferenziera, ha a suo attivo numerose pubblicazioni. Allora Silvia, oggi ci occupiamo di Maddalena, Maddalena nel Vangelo. Chi era davvero Maddalena?
Beh, Maddalena è stata sicuramente una discepola del Signore e probabilmente la figura centrale che fa da trade union tra il Gesù della storia e il Gesù della fede. È l'unica persona che di fatto troviamo la mattina di Pasqua a cui Gesù appare in persona, quindi l'unica apparizione personale di tutti i Vangeli riguarda questa donna, la famosa Maria Maddalena. È sempre per prima nel gruppo delle donne che accompagnano Gesù a partire dalla Galilea, come ci dicono i Vangeli, e questa sua posizione all'inizio dell'elenco delle donne, così come avviene per altri nomi eccellenti, tra tutti Pietro, questa sua prima posizione ci indica, ormai senza ombra di dubbio, che il suo ruolo era quello di una leader, se non altro del gruppo femminile.
Certo, è presente alla crocifissione anche?
È presente alla crocifissione insieme ad altre donne o a seconda insomma delle redazioni evangeliche e appunto in particolare interessante nel Vangelo di Giovanni è presente sotto la croce insieme a Maria la mamma di Gesù e Giovanni e mi scusi è stato lapsus, il discepolo amato, figura così centrale per il quarto evangelista. Ed è interessante questa scena, probabilmente famosa per tanti ascoltatori, perché è quella in cui Gesù affida il discepolo amato a sua mamma e reciprocamente alla mamma viene affidato il discepolo amato, che è una scena cruciale nella teologia del Vangelo di Giovanni, che sta a significare la nascita della Chiesa. Bene, testimone di questo momento è Maria Maddalena, la stessa, sempre nella stessa redazione evangelica, che incontrerà il Signore la mattina di Pasqua. Ecco che queste due scene in collegamento l'una con l'altra ci dicono che almeno per l'Evangelista Giovanni Maria Maddalena fa da trade union, è la garante di quel che della nascita della Chiesa e di quel che segue.
Certo, sì, c'è un particolare precedente quando si dice che a Maria Maddalena vengono fatti uscire i 7 demoni e allora qui molti hanno ricamato, no, in negativo, dicendo ecco forse non si trattava di una questione soltanto psichica ma fisica, ma che cosa intende il Vangelo quando parla di 7 demoni?
Ma insomma è una cifra, come dire, anche un po' simbolica. Troviamo questa narrazione al capitolo 8 del Vangelo di Luca, che proprio all'inizio di questo capitolo presenta il gruppo delle donne che seguono Gesù fin dalla Galilea, e la prima, come dicevo poc'anzi, è questa Maria Maddalena. Ma direi che la critica ha abbastanza accertato che probabilmente si trattava batte la pesca di chissà quale no? Disagio fisico, psichico, ma la cosa interessante in realtà di questo brano è che segue immediatamente quell'altra famosa scena che si trova al capitolo precedente della donna peccatrice che bagna i capelli e che bagna i piedi di Gesù e li asciuga con i suoi capelli. Donna anonima, che non viene chiamata per nome, ma che insieme a tanti altri motivi che magari poi nella nostra conversazione verranno fuori, verrà poi associata alla figura di Maria Maddalena. Ecco, sì, è un'associazione, come dire, che rinforzata dalle letture della tradizione, anche se di fatto i due personaggi rimangono distinti, e oggi per fortuna la profilazione di queste figure sta riacquistando tutta la sua completezza. Maria di Magdala non è la peccatrice.
E non è neanche Maria di Betania, perché c'era l'altra confusione.
E non è nemmeno Maria di Betania. Queste figure, vabbè, Maria di Betania ha il suo nome, la peccatrice non ha nome, Maria di Magdala ha nome, allora anche la peccatrice bagna i piedi, per estensione verrà chiamata dalla tradizione Maria, di fatto è una figura anonima.
Certo.
La sovrapposizione tra queste tre figure, fino a farne diventare una, è stato un grande classico della tradizione molto molto antica, che, come dire, ha ricevuto la sua, oserei dire, quasi canonizzazione con Gregorio Magno, che in una omelia intreccia e salda queste tre figure distinte, facendola diventare una soltanto.
Certo.
Ed ecco da qui l'inveterata tradizione di considerare Maria Maddalena la prostituta pentita che, a causa del grandissimo amore che ha manifestato Gesù, ha poi guadagnato un perdono incredibile.
Certo. Certo che di tre donne farne una semplificherebbe molte cose per la lettura del Vangelo. Poche donne al seguito di Gesù, no?
Ma questa è un'operazione, come dire, interessante, e credo di non dire nulla di nuovo. Insomma, è chiaro a tutti adesso che sono figure distinte, però ha fatto anche un po' comodo probabilmente, no? Perché la riduzione di tutte queste figure a una sola cancella di fatto e azzera, facilita per il lettore l'avere a che fare con qualche cosa di meno complesso. Ecco.
Già.
Dal Medioevo in poi, come dicevo prima, ecco che tutte queste tre figure diventano una sola, Maria di Magdala.
Sì, ma Gesù effettivamente era attorniato da molti uomini, ma anche da donne. È interessante che poi, quando vengono riprodotte questi incontri suoi, spesso ci sono solo uomini e le donne molto, molto laterali, no?
Ma laterali non direi, perché se la critica ha ragione, e non c'è niente al momento per cui si possa mettere in dubbio questo dato ormai assodato dello studio dei Vangeli, se la critica ha ragione nel riconoscere i racconti della Passione come i più antichi, i nuclei sui quali si è costruita la narrazione evangelica nelle quattro redazioni che precede, ebbene, tanto laterali le donne non sono, perché le donne sono alla condanna di Gesù, sono alla sua sepoltura, sono alla sua resurrezione. Compaiono qui. Le donne, tranne alcuni accenni, sono le protagoniste degli ultimi momenti della vita di Gesù. La domanda sarebbe da ribaltare, perché pur essendo le donne presenti e centrali nei racconti della Passione e della Resurrezione, non lo sono altrettanto nei racconti che precedono questi momenti.
Vero.
E questa è la domanda interessante.
È vero. E tu che dici a questa risposta? Come risponderesti?
Ma la questione è piuttosto complessa, anche se ben delineata ormai da una solida ricerca esegetica. Come dire, si assiste gradatamente, ma inequivocabilmente, a una sorta di, uso la parola che hai detto tu prima, lateralizzazione della presenza femminile. I motivi sono i più svariati.
Sì, certo.
Il principale probabilmente è che una chiesa che si doveva confrontare con il mondo e una Chiesa anche al suo stesso interno attraversata da tendenze patriarcali, ha smussato pian piano, ma in modo costante, ha smussato la centralità di certe figure femminili.
Certo, facciamo una pausa solo veloce, una pausa musicale, poi riprendiamo.
Benissimo.
Allora, Silvia Zanconato, teologa, conferenziera, biblista e poi capace anche di farci capire cose complesse, perché non basta sapere, bisogna anche riuscire, e tu sei proprio brava. Senti una cosa, Silvia, Maddalena, scusa, è presente vicino alla pietra tombale, no? Che è stata spostata. È una scena effettivamente che impressiona, piange e poi scambia Gesù per un custode del giardino. Ecco, che cosa vorrà dire questa? Semplicemente è una raffigurazione di qualcosa che è veramente avvenuto, oppure gli evangelisti vogliono darci un messaggio?
Ma sicuramente l'attenzione è spostata su qualche cosa che è ai confini tra quel che si conosce e quel che non si conosce ancora. Quel che è avvenuto realmente è materia di fede e sono racconti fortemente connotati dal punto di vista delle riflessioni teologiche. Maria riconoscerà però il Signore risorto quando viene chiamata per nome.
Certo.
E lì non ha più dubbi, è in questa conoscenza così personale, così diretta, che Maria Maddalena, nella, nel racconto di Giovanni, riconosce colui che aveva seguito fin dall'inizio. Ecco, è molto difficile entrare, come dire, e non era neanche nell'interesse degli evangelisti costruire dei racconti che fossero, che andassero sotto le nostre categorie di precisione storiografica. Sono racconti fondati sicuramente in una esperienza innegabile, tant'è che per quel che dicevo prima, no, la lateralizzazione delle donne nella periferia dei racconti evangelici, che traggono invece il loro principio dai racconti della passione, non sarebbe avremmo potuto trovare questa marginalizzazione delle donne anche nei racconti della passione. Se dai racconti della passione non sono state eliminate, è perché non potevano essere eliminate, era un dato talmente evidente che non poteva essere cancellato certo. dalla tradizione. Tuttavia, assegnare qualità di ripresa cinematografica ai racconti davanti a quella pietra tombale esula dalle stesse intenzioni evangeliche.
Certo, molto chiaro. E quindi quando Gesù dice donna perché piangi, l'idea è appunto, è una domanda un po' strana, no? Perché avrebbe potuto dire altro? Perché piangi? Cosa voleva dire? Cosa vogliono dire i Vangeli accentuando la questione del pianto?
Beh, adesso senza entrare in chissà quali spiegazioni, certo. No? Come dire, complesse, io credo che restituiscano una scena vivissima di dolore, di perdita, testimoniano il legame spezzato che ciascun essere umano prova di fronte alla perdita che significa la morte, certo. Quell'incognita, no? quella grande domanda insoluta che lascia davvero sulla soglia del mistero. Ecco, mi piace soffermarmi, se vogliamo, questo anche primo livello molto, molto semplice, ma universale, donna perché piangi. È interessante l'appellativo donna.
Sì.
Che è un appellativo estremamente caro all'evangelista Giovanni e che letto insieme a tutti gli altri riferimenti disseminati nel suo Vangelo puntano l'attenzione su qualcosa di particolare. Per l'evangelista Giovanni la presenza di queste donne rappresenta sempre un approfondimento teologico e anche qui molto probabilmente è, come dire, un segnale che sta per avvenire, dominando la sua narrazione ovviamente, lo scrittore che chiamiamo Giovanni ci sta segnalando che qui ci sarà una svolta teologica fondamentale per la comprensione dell'identità di Gesù.
Sottolineata dalla successiva domanda, chi cerchi? Chi cerchi?
Esattamente, esatto.
Bella
esatto.
Quest'altra brevissima domanda, perché anche qui uno si sarebbe potuto aspettare altro, invece va subito al cuore della questione.
E anche apre, come dire, a cammini esistenziali ulteriori, no? È una domanda che costringe da un punto di vista spirituale a fare i conti con il proprio desiderio, a orientarlo e probabilmente a indurci a comprendere che da quella pietra, da quel sepolcro vuoto in poi lo sguardo della ricerca deve essere direzionato su qualche cosa che ha trovato il suo compimento nella resurrezione.
Chiaro, chiaro. E il fatto che venisse da Magdala non ha nessun peso, è una persona che lui ha incontrato, giusto? Magdala sul lago di Galileo, no? Dove forse essere un villaggio di pescatori, non ha peso
Magdala,
questo.
In realtà non è un particolare così secondario, intanto perché Maria viene sempre definita in relazione a questa città. Per cui lo sappiamo, no? I Vangeli sono parchi di particolari e quando sottolineano un qualche cosa è bene non tralasciarlo. È un nome di origine semitica, Magdala, e probabilmente significa torre dei pesci ed era situata sulla zona del lago di Tiberiade, vicino ad uno snodo fondamentale per la cultura e per l'economia di allora. Era nei pressi della famosissima Via Maris, quella via commerciale che andava da Damasco fino all'Egitto e che faceva della Galilea, tra l'altro, un crocevia importantissimo. Ecco, apparteneva al circondario di Cafarnao, altra cittadina famosissima per i cultori e per gli ascoltatori del Vangelo, perché di fatto collocando Maria di Magdala, la si colloca nella stessa zona di Pietro, Andrea, Filippo. Quindi è interessante che quella che oggi dalla liturgia viene chiamata Apostola degli Apostoli venga dalla stessa zona di quelli che poi ufficialmente sono stati riconosciuti apostoli.
Certo, certo. E anche la sua presenza al sepolcro da questo punto di vista è interessante, no? Presso la croce è seduta davanti, o seduta è accucciata, adesso non saprei neanche dire bene, vicino al sepolcro. Cioè è una presenza, come dicevi bene, costante nell'ultima parte del Vangelo. E forse anche si poteva non dire, no? Era presente alla crocifissione, presente alla resurrezione. Invece questa cosa, questa insistenza sul sepolcro, non so, avrebbe dovuto pulire il corpo di Gesù probabilmente?
Ma no, è una presenza teologica, non poteva essere cancellata.
Okay.
La presenza di Maria di Magdala non poteva essere cancellata dal sepolcro. È un fatto che non poteva essere espunto. E questo è indice di una tradizione radicatissima. Ci si domanda però per quale motivo, data la sua fondamentale presenza alla scena che fa nascere il cristianesimo, non abbia nel corso dei secoli ricevuto la medesima importanza,
certo,
e la medesima centralità.
Certo, è verissimo, questa è un'obiezione che viene subito. Ci fermiamo un attimo per una seconda pausa, ma riprendiamo da qui. Try not to get worried, try not to turn on to problems that upset you. Well, don't you know everything's alright, yes, everything's fine. And we want you to sleep well tonight. Let the world turn without you tonight. If we try, we'll get by, so forget all about us tonight.
Everything's alright, yes, everything's alright, yes.
Sleep and I shall soothe you, calm you and anoint you, nerve all your heart.
Everything's alright. world turn without you tonight? If we try, we'll get by, so forget all about us tonight.
Everything's alright, yes, everything's alright, yes.
Surely you're not saying we have the resources to save the poor from their lot. There will be more always pathetically struggling. Look at the good things you've got. Think while you still have me. Move while you still see me. You'll be lost. You'll be so, so lonely when I'm gone.
Sleep and I shall see. Cool and the oil and sweet for the fire in your heavy feet. Close your eyes, close your eyes and relax. Think of nothing tonight.
Ecco Silvia, come mai la donna che è discepola di Gesù è la prima annunciatrice del Vangelo, no? Poi va e annuncia, vede Gesù risorto, non lo riconosce ma poi lo riconosce, diciamo segue, serve e poi anche annuncia, perché viene etichettata come prostituta, peccatrice dalla tradizione e poi sottovalutata? Perché?
Maria di Magdala riceve per prima e gode dell'unica apparizione personale del Signore risorto e riceve da Lui direttamente il mandato di annunciare il Vangelo.
È l'unica? È l'unica che ha l'apparizione così...
L'unica.
Caspita.
L'unica. E quello che mi chiedi è davvero molto interessante perché appunto i dati tradizionali, anche semplicemente leggere i Vangeli canonici, ci restituisce la potenza di questa figura che tuttavia è stata glorificata dalla leggenda piuttosto che dalla storia, che però l'ha resa la peccatrice penitente.
Sì.
Come dire, è stato un po' un lavoro di addolcimento degli angoli, una figura con la quale probabilmente non deve essere stato tanto semplice fare i conti, una figura che carismatica, probabilmente una leader, una donna che ha ricevuto direttamente dal maestro l'incarico di annunciare il Vangelo. E possiamo capire che in una tradizione prevalentemente maschile, una figura così poteva creare qualche imbarazzo. È molto più semplice avere a che fare con un cliché, con un cliché di donna ricondotto ad alcune caratteristiche molto più malleabili.
Certo.
Ma la tradizione in questo senso svela svela questo distanziamento da Maria Maddalena, apostola di Cristo, a Maria Maddalena e tutte le cose, tutti i vestiti che le sono stati cuciti addosso. Perché la tradizione da Ambrogio a Gregorio e molti altri non possono non riconoscere che Gesù è apparso per primo a lei e le ha dato il compito, ma a causa della sua natura femminile non adatta, ecco che poi il compito è stato passato a chi era più forte, più forte di lei, il famoso impedimentum sexus, no?
Certo.
Cioè l'impedimento, la difficoltà a reggere una pressione così grande dovuta al suo essere donna. Ma la tradizione li segnala questi spostamenti. Ora, nel 2016, se non ricordo male, la sua festa, che celebriamo il 22 di luglio,
sì,
è stata elevata da memoria obbligatoria a festa obbligatoria ed è stata paragonata alla festa degli altri apostoli, però la celebriamo ancora con questo titolo che è interessante ma io credo anche un po' pericoloso, la celebriamo come apostola degli apostoli,
vero.
Che è un po' un modo per farla fuori ancora,
dici,
perché in realtà Maria Maddalena è apostola di Cristo,
vero, hai ragione,
che è stata mandata agli apostoli, ma è apostola di Cristo che ha evangelizzato per primi gli apostoli e via dicendo.
Certo, e poi c'è sempre questa idea, mentre l'iconografia è sempre un simbolo di pentimento, ma soprattutto un po' come anche la Madonna, va detto, rappresentata come qualcuno che si sottomette, no? Che sta sullo sfondo, come si usa a dire in questi tempi purtroppo, cioè fa da fondale, però non appare mai, è triste questa cosa però, no?
È un fatto, più che triste o gioioso, è un fatto. Beh, la sua figura tra le tante parti che le sono state assegnate era perfetta, per esempio, per chiudere il cerchio aperto con un'altra donna, anche lei tramandata come quella che ha causato tutti i guai. E così possiamo leggere in alcune antiche omelie, ecco perché Gesù è apparso per primo ad una donna, perché così come è stata una donna, Eva, la prima ad assaggiare il frutto del peccato, allo stesso modo è una donna la prima a esperire la resurrezione. Ma sono tutti modi per ricondurre questa figura dirompente all'interno degli stereotipi femminili che, come dire, si esauriscono nei poli santa peccatrice in un circolo che si autoalimenta, per cui Maria Maddalena viene celebrata come la grande santa che grazie al suo amore spassionato per Gesù ha ricevuto perdono per i suoi peccati ed è la penitente pentita. È un buon modo,
sì,
è un buon modo per depotenziare questa figura che di fatto, senza andare a tirar fuori i Vangeli apocrifi che ne parlano moltissimo, che però la regolano, la relegano in uno stato di eccezionalità che non genera tradizione, e anche questo, ne fanno l'eccentrica,
sì,
che non genera storia enorme dietro di sé. Basta fermarci ai Vangeli canonici per renderci conto che Maria di Magdala è una figura accostabile niente meno che a Pietro. Però qualche personaggio, come dire, ha avuto più successo, qualche altro è stato, come dicevi tu, un po' spostato nel fondale.
Nel fondale, certo, questa cosa un po'... So che c'è stata una mostra a Forlì, no? Non è dalle tue parti, insomma, più lontano. l'anno scorso e so che se non so bene quante fossero le opere, ma penso tantissimo, tipo 200. E anche lì questa idea di rappresentarla sempre, vorrei dire un'espressione un po' pesante, quasi come una cortigiana, ecco, più che una discepola, torno ai discorsi che hai fatto, insomma, alla fine questo è. Senti, e portandola all'oggi, quindi portiamola all'oggi nella chiesa di oggi, magari anche senza andare troppo lontano, nella nostra chiesa, qual è, diciamo, l'insegnamento, il messaggio immediato che viene in mente guardando Maddalena del Vangelo?
La centralità delle donne e di una donna particolare. Una cosa è certa, Pietro sotto la croce non c'è, Maria sì.
Sì.
Maria e le altre discepole.
Sì.
Credo che basterebbe anche prendere sul serio questo dato per cominciare a rivedere alcune posizioni. Certo, il processo è avviato e ci sono moltissimi segnali positivi di una nuova coscienza che chiamerei dire in linea con i segni dei tempi, della presenza femminile, della necessità di rendere più evidente il protagonismo femminile all'interno della Chiesa, processi sicuramente avviati. Ma ecco, fermiamoci un attimo su questa scena finale dei Vangeli. E non possiamo eliminarle le donne.
Certo.
Non possiamo eliminarle e forse troppo a lungo sul piatto della bilancia sono stati messi dei pesi un po' adulterati.
Vale la pena non solo recuperarli, ma chiedersi anche perché si è arrivati lì, per non ricaderci, perché è facile anche ricaderci, hai ragione. Senti, un'ultimissima cosa, quando pensi a Maddalena cosa pensi tu? Cosa ti viene in mente?
È una donna molto coraggiosa.
Sì, certo.
Certo, è difficile, no? Svestirla da tutti i panni che le sono stati messi addosso, perché questa figura, entrando un po' nella leggenda, si è prestata a tutte le possibilità. E a me personalmente, appunto, oltre il suo grande coraggio di figura letteraria, invoglia, come dire, è come trovare una pepita, è come essere all'interno di una miniera, di uno scavo minerario e trovare una pepita grossa che illumina tutta la vena e che invita a seguire percorsi auriferi che forse sono stati un po' impolverati.
Certo, ecco. Sì, sono stati resi opachi da una storia che comunque è una storia complessa. È vero. Allora, io ti ringrazio molto perché ci hai dato una versione un po', da un certo punto di vista anche inquietante, no? Perché ci deve un po' inquietare, e dall'altra parte molto affascinante, di questa donna di 2000 anni fa. Certo, sarebbe bello immaginarsela anche fisicamente, ma fino lì non possiamo arrivare per ovvie ragioni. Va bene, grazie infinite Silvia.
Grazie a voi.
Grazie a voi. Veramente un grande grazie. Ciao a tutti, anche gli ascoltatori. Arrivederci.